Oltre la voce. Ospiti, interviste, approfondimenti. Qui su Radio Centro Fiuggi.
Veniamo in studio dove accogliamo due ospiti quest'oggi e sono il professor Marcello Di Fazio e l'ingegnere Pietro Necci. Perché? Perché parliamo di fisica insieme a loro. Intanto benvenuti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco, avvicinatevi ai microfoni, altrimenti non ci sentiamo. Dunque, parliamo di fisica. Allora, parleremo di Isaac Newton, Albert Einstein e la fisica dei quanti. Ma perché parliamo di fisica oggi in radio? Chi ce lo vuole spiegare dei due? Con chi iniziamo? Il professor Di Fazio o l'ingegner Necci?
Va bene, allora.
Professor Di Fazio.
Ecco,
perché parliamo di fisica? Perché abbiamo portato la fisica in radio? Qui abbiamo portato di tutto, no? Poi con lei, professore, negli anni,
sì,
insieme a,
sono invecchiato,
insieme al nostro Giacomo Marsili, che ricordiamo, vorrei ricordarlo in questo particolare giorno, in cui lei è tornato anche nei nostri studi.
Sì. Ricordo Giacomo con grande affetto.
Lo ricordiamo.
Siamo stati molto amici. Bene. Comunque, bando
ai
a questi ricordi, diciamo, poco gioiosi. Allora,
perché parliamo di fisica oggi in radio, professore? Che succede? Che c'è di nuovo?
Perché io credo, e qui do un giudizio di tipo sociologico, che tutta la filosofia dalla metà dell'Ottocento in poi abbia abbandonato diciamo la sua classicità per realizzarsi completamente nella scienza. E quindi credo che oggi questi problemi non hanno soltanto un aspetto scientifico, ma riguardano il campo dello scibile umano e quindi anche dei problemi nostri quotidiani.
Sì.
È affascinante, la scienza che stiamo vivendo noi è affascinante. Poi se c'è una persona come l'ingegnere Pietro Necci, diventa ancora più affascinante, perché l'approccio che abbiamo io e lui è totalmente diverso. Io ho un approccio di tipo deduttivo,
sì,
cioè arrivo per conclusioni logiche come se salissi una scala, un gradino appresso all'altro. Lui invece è brillante, a mio parere, perché è induttivo.
Troppo buono.
È induttivo,
cioè lui arriva a delle conclusioni senza salire la scala.
Più pratica.
Molte volte abbiamo discusso di filosofia della scienza, di epistemologia, che io avevo sentito mezz'ora prima dal telefonino, perché oggi la bellezza del telefonino è anche questa, una lezione di epistemologia, di filosofia della scienza del Novecento, e lui riesce a realizzare dei momenti bui nell'elaborazione del pensiero con induzione immediata. Ecco, questo, ecco perché sarà sicuramente una cosa molto molto interessante.
Prego,
dopo
prego.
Queste parole di Marcello non posso che fare brutta figura,
no,
ovviamente,
perché, no.
Quando parlerò non potrò,
scherzo, intanto,
ovviamente.
Complimenti per tutti i complimenti ricevuti dal professore, evidentemente sono fondati.
Lui è un amico, quindi siamo amici da forse 30 anni, per cui c'è grandissima stima reciproca. Il discorso sul perché la fisica,
ecco,
ha detto tutto Marcello, ormai la fisica non è più soltanto lo studio del perché avvengono le cose, è anche la parte fondante della filosofia, cioè ormai la filosofia in senso stretto si occupa di etica, di estetica,
sì.
La teoretica in qualche modo non può prescindere dalla conoscenza fisica, quindi come dice Marcello investe anche il nostro comportamento, perché è ovvio che non si può parlare di etica senza parlare poi della conoscenza del mondo, sono cose troppo intrecciate, e quindi in questo senso interviene anche la conoscenza fisica, e la conoscenza del mondo è cambiata notevolmente da Newton ad Einstein alla fisica dei quanti, no? La teoria quantistica.
E che cos'è questa fisica dei quanti, ingegnere?
La fisica
se
dei
ne
quanti
sente parlare, no?
Sì, in termini più semplici possibile, ci siamo accorti che, contrariamente a quello che pensava Newton, la realtà del mondo non è continua, non è densa, cioè a dire la materia non si può dividere in pezzettini sempre più piccoli all'infinito. Arriva un momento in cui non si può più dividere, c'è un minimo oltre il quale non si può andare, e questo avviene sia nella materia sia nell'energia. Qualcuno, tipo il professor Rovelli, pensa che questo avvenga anche nello spazio, cioè che anche lo spazio sia quantico. È una teoria ancora quella di Rovelli.
Come l'applichiamo noi alla vita reale? Come può una persona che non sa niente di fisica, non sa niente di niente, interessarsi e applicare queste regole alla vita reale?
Beh, ci sono delle scopriamo delle cose estremamente affascinanti sul mondo che ci circonda. Faccio un esempio sciocco, no? Tutti sappiamo che Einstein, nella sua teoria della relatività, già in quella ristretta, in quella detta cosiddetta speciale, ci fa capire che il tempo non è un assoluto, che lo scorrere del tempo varia a seconda delle condizioni in cui ci troviamo,
sì,
e che dipende dalla velocità a cui ci spostiamo oppure dalla gravità a cui siamo sottoposti. Faccio una cosa, è un po' uno spot, però Newton ci fa capire perché il fatto che il motivo per il quale una mela cade dall'albero, la famosa mela di Newton, anche se poi si sa che è un escamotage di Newton stesso, non è che veramente lui vide la mela cadere, ma il fatto che il motivo per il quale la mela cade dall'albero e va sulla Terra è lo stesso motivo per il quale la Luna non cade sulla Terra e rimane a girare intorno alla Terra, oppure la Terra rimane a girare intorno al Sole. Cioè lui mette insieme, unisce gravità e inerzia.
Gravità e inerzia.
Cioè lui
la
unisce
gravità sulla mela.
Lui sostanzialmente capisce che il motivo per il quale gli oggetti rimangono fermi se non vengono sollecitati in qualche modo è lo stesso motivo per il quale gli oggetti si attraggono reciprocamente.
Okay.
Queste due cose messe insieme, adesso il discorso sarebbe complesso, no? La forza di gravità, alla forza di gravità si oppone la forza centrifuga, che è una forza di inerzia, fa sì che la Luna rimanga in orbita.
Esatto.
La mela invece, che è ferma, cade perché è attratta dalla grande massa della Terra. Einstein fa un passo ancora ulteriore, ci fa capire che in realtà lo spazio è la gravità è lo spazio, cioè a dire, queste sono forze che si verificano perché lo spazio si curva in presenza di massa, e quindi non è più un problema di massa, di oggetti, della materia. Quindi il concetto di massa che viene introdotto da Newton in realtà viene superato perché la materia deforma lo spazio e fa sì che si creino questi campi. Ulteriore passo, e quindi questo, diciamo, produce appunto la non costanza del tempo, delle dimensioni, cioè la materia, l'aumentare della velocità tende ad espandersi, l'energia, perché non si può andare più veloce della luce? Perché viaggiando a velocità sempre maggiori lo scorrere del tempo cambia e aumenta, diventa sempre più lento, e quando ci si avvicina alla velocità della luce tende a fermarsi. È per questo che non si può andare oltre la velocità della luce. Aumenta anche la massa, quindi diventa infinita. Cioè, ci sono tante componenti. Ma per renderla semplice, questo, diciamo, è già un cambiamento epocale. Certo, riguarda aspetti che non si vedono nella vita di tutti i giorni. Quindi noi non abbiamo esperienza di questi fenomeni, se non quando andiamo a fare cose particolari. Se ne sono accorti quando hanno mandato la navicella sulla Luna, che aveva ragione Einstein rispetto alla teoria classica, ma avevano programmato entrambi i sistemi per poter fare la spedizione su Luna per sicurezza, e poi quello più vicino alla realtà, quello che era più esatto, era quello di Einstein. Fino agli anni 70 ancora c'erano dei dubbi sulle teorie di Einstein, sono state verificate con degli esperimenti particolari, il primo quello della curvatura della luce.
Sì.
Vabbè, non voglio entrare nel tecnicismo perché diventa troppo complicato. Andiamo ai quanti.
No, io resto affascinata, è quasi antidepressiva questa cosa.
L'altro passo dei quanti, la cosa più straordinaria, diciamo, è il dualismo onda-particella. Cioè, a livelli microscopici la materia non si comporta come noi ci aspettiamo, ha dei comportamenti che potremmo definire bizzarri, particolari. Cioè, la materia a livello microscopico non è come quella che noi percepiamo a livello macroscopico. Ma anche qui non è il caso di parlarne per radio, ma ci sono, con 10 minuti si potrebbe spiegare a tutti, anche chi non è esperto di fisica, questo fenomeno, e credo che potrebbe essere interessante per chiunque.
Quindi se non ne parliamo, non lo possiamo approfondire in radio, ci sarà un modo, sì. No? Ne parliamo adesso, per approfondire questi argomenti. Perché? Che cosa avete organizzato? Che cosa vi siete inventati?
Esatto, visto che questo interesse è generale, visto che tantissime persone parlano poi di questi argomenti in maniera molto, con molta passione, quindi sono argomenti che loro amano in maniera particolare, abbiamo pensato di fare una serie di colloqui e li faremo da... Non mi ricordo mai il nome dell'hotel. Dal Turing.
All'hotel Turing.
Lo faremo all'hotel Turing di Aldo Sperati, che è stato cortese a metterci a disposizione la sala. E faremo questi incontri. E speriamo. Oh, sono degli incontri dove non ci sarà il processo classico, chi parla e chi ascolta, ma vorremmo fare un incontro tra idee diverse. Quindi chiunque può intervenire e porre il proprio punto di vista quando vuole.
Quindi è un confronto.
È un confronto.
Non è una lezione.
Non è, no. La lezione diventa pesante, però io che sono professore lo conosco bene. Che io per un
però
momento
se,
ho fatto la
se viene veramente un neofita, uno che non ne sa proprio niente, allora, no? Come fa?
L'idea è questa. Sì. Parlo io, anche se questa è un'idea didattica del dottor. Lo sapevo che.
Non fa niente.
L'avevo spento, ero convinto che l'avevo spento.
E come fa, ecco, una persona che magari adesso sta ascoltando e si interessa alla cosa, però arriva, non sa niente, non sa nemmeno che significa fisica.
Allora, noi inizieremo con un filmato,
sì.
Un filmato divulgativo ma molto semplice, che non approfondisce i temi ma semplicemente
li propone,
che darà appunto degli spunti. Il primo sarà su Newton, quindi sulla gravitazione universale, la teoria della massa, eccetera. Non ci saranno formule, non ci sarà nulla di quello che uno si aspetta dalla fisica. In base a quello faremo una chiacchierata e ognuno metterà la propria curiosità. Noi non siamo né fisici né scienziati, cioè siamo curiosi e vogliamo condividere questa curiosità con gli altri.
Quindi basta avere la curiosità e poi insomma ci si immette in questa cosa.
Vogliamo partire
affascinante, sì.
Proprio dal più dal basso possibile, cioè a dire, vogliamo parlare del fenomeno in termini semplicissimi, raccontando ciò che avviene, e da lì poi si discuterà, no? Si approfondirà.
Abbinarlo alla realtà, alla concretezza.
Esatto, raccontare ciò che avviene. Io dico sempre, io ho fatto ripetizioni di fisica, mi è capitato a amici, parenti, figli di amici, eccetera. Ho sempre avuto una risposta molto positiva, nel senso, dopo due lezioni non hanno più avuto più bisogno. Ma perché? Perché l'approccio alla fisica è importante. La fisica non è fatta di formule, non è fatta di numeri, non è fatta di cose astruse, di matematica complessa, che sì, pure serve ovviamente a certi livelli. La fisica è fatta di fenomeni. Allora, descriviamo il fenomeno. Succede questo.
Possiamo fare un esempio pratico?
Sì, l'esempio della mela di Newton è il più carino, no? Allora, noi osserviamo che sulla Terra tutti gli oggetti tendono a stare poggiati sulla superficie, se vengono lanciati per aria tornano giù. Vogliamo capire il perché. Ma prima di capire il perché dobbiamo osservare che avviene questo e dire, abbiamo visto che da sempre gli oggetti cascano sulla Terra quando vengono lanciati per aria. Questo avviene per quale motivo? Ci sono voluti millenni. Alla fine Newton ha sintetizzato. Avviene perché tutti gli oggetti materiali sono dotati di una caratteristica che è appunto la massa gravitazionale si chiamava una volta. Adesso sappiamo con Einstein che è la stessa cosa. Però prima si diceva la massa gravitazionale, che è un fenomeno per il quale gli oggetti materiali tendono ad attrarsi. Una volta che abbiamo osservato questo fenomeno, poi lo osserviamo di più e tiriamo fuori delle leggi, le famose formule, che poi ci consentono di prevedere e di trasmettere il fenomeno agli altri, di descriverlo. Ma inizialmente dobbiamo partire dal fenomeno.
Interrompo un attimo. Per avere un'idea precisa di quello che sta dicendo Pietro, allora, noi abbiamo Giove nel Sistema Solare,
sì.
E abbiamo la Terra. Esistono un numero elevatissimo di strutture rocciose che attraversano lo spazio. Noi, grazie a Giove, che ha una massa maggiore della Terra, tutte queste tutte queste sostanze vanno a schiantarsi su Giove. Quindi la presenza di Giove per la Terra è stata fondamentale proprio per lo sviluppo della Terra stessa, grazie al principio che diceva Pietro.
Ed è lo stesso fenomeno per il quale le mine cadono dagli alberi.
Ecco, tutto torna alla fine.
Il bello è che si riesce a sintetizzare, mano a mano che la scienza progredisce, riunisce sotto una singola legge problematiche diverse. Ecco perché si dice che si arriverà al punto in cui tutto sarà spiegato da una sola legge. Ma questo è un po' di divino.
Qua sarebbe interessante distinguere tra, a proposito dei quanti, no? Della fisica quantistica. La fisica quantistica distrugge il positivismo. Nella fisica quantistica ci sono alcuni fenomeni particolari delle particelle molto piccole che contraddicono il positivismo. Il positivismo, in sostanza, che fino ad Einstein stesso è un positivista. Il positivista pensava questo: se io conoscessi in un certo istante la posizione di tutte le particelle che compongono l'universo e la loro energia, il loro movimento, potrei predire la storia dell'universo da quel momento fino all'eternità. Questo pensava il positivista, quindi qualsiasi cosa posso capire. In fisica quantistica si scopre che questo non si può fare, e non per un motivo quantitativo, perché ovviamente quella è una teoria, tutte le particelle dell'universo sono un numero talmente inimmaginabile che sarebbe impossibile comunque, ma per un fatto invece non solo quantitativo, anche qualitativo, perché le particelle a un certo livello non si prestano ad essere conosciute in posizione ed energia, si rifiutano. E questo è il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg, che non venne accettato da Einstein, nel quale diceva Dio non gioca a dadi con l'universo, perché lui era un positivista ancora.
Certo. E quindi, insomma, va bene. Allora, basta praticamente essere curiosi, sostanzialmente.
Sì.
E voi offrite questa possibilità. Gli incontri sono gratuiti o a pagamento?
No, gratuiti.
Gli incontri saranno gratuiti e si terranno, abbiamo detto, presso l'hotel, non mi ricordo più,
Turing.
Di Aldo Sperati.
L'hotel Turing. E quanti saranno di incontri? Oppure non
gli
è definito?
Li stabiliremo volta per volta, perché un'altra cosa che noi ci aspettiamo, appunto, in base alla fisica dei quanti, non sappiamo cosa accadrà.
Certo.
In base alla fisica dei quanti, adesso faccio un esempio: se io ho due porte e vedo entrare tutti biondi, la fisica dei quanti ci dice che poi, alla fine, guardando tutti quelli che sono entrati, molti sono mori. Ecco, noi ci aspettiamo da questi incontri la possibilità che possono essere molti mori e biondi. Ma potrebbe anche accadere, come può accadere benissimo, che saremo troppo pochi per poterci rivedere. Quindi diciamo che volta per volta,
o troppi da poter gestire in una sola volta, magari.
No, quello non è un problema, credo. Perché è solo un problema di spazio, ma non lo credo, però.
Okay.
Non lo credo.
Vabbè, noi la auspichiamo. Dunque, magari, per poter partecipare, c'è già una data, c'è un numero.
C'è una data, sì. Il venerdì prossimo alle ore 18, sempre nell'hotel di cui parlavamo.
Venerdì 4 febbraio?
4 febbraio, sì.
Allora, venerdì 4 febbraio alle ore
18, che è un'ora comoda. Abbiamo tolto il fine settimana per evitare che chi è impegnato con la famiglia, okay, con diciamo gli amici, eccetera, possa vedere limitato il proprio spazio.
Okay.
E quindi il venerdì è l'ultimo giorno, poi le 18, che in genere è l'ora in cui uno, seppure lavora, non ha vincoli.
Ok, quindi all'Hotel Turing il venerdì 4 febbraio alle ore 18, un telefono per qualcuno che magari volesse avere maggiori informazioni, si può dare?
Sì, il mio 360, sì. 25 11 13.
Allora, 360 25 11 13 per partecipare a questi incontri, dove si parlerà della fisica dei quanti, insomma. Ci sarà un confronto su...
Un confronto.
Partiremo, la nostra idea è di partire da questo filmato che parla di Newton, quindi della fisica classica, ancora delle cose che si vedono.
Dal classico ai
e
quanti.
E poi eventualmente andare oltre, se, come dice Marcello, ce ne sarà la possibilità, nell'incontro successivo vorremmo parlare poi di Einstein, della relatività, e poi in un terzo incontro arrivare alla fisica dei quanti, però dipende dalla risposta.
Certo, dipende dalla risposta. Va bene, allora noi vi invitiamo, partecipate a questi incontri e venerdì 4 febbraio alle 18 presso il Turing. Se volete maggiori informazioni, il professor Di Fazio, 360 25 1113, e sono gratuiti, quindi potete anche andarvi a fare una passeggiata e capire di che si tratta. Professore, abbiamo altro da dire?
Sì, che se vuoi, alla fine possiamo fare una sintesi qui alla radio.
Alla fine di questi incontri, sì. Senz'altro, noi siamo a disposizione.
Se sei d'accordo.
Certo, potrei anche proporre di fare più incontri qualora magari non avesse successo, ve lo auguro assolutamente.
È una possibilità che prendiamo
ne in potremmo anche usufruire, potremmo usufruire della radio, perché c'è anche chi non ha tempo,
certo.
C'è anche chi
è vincolato da tante cose, certo.
E quindi noi siamo a disposizione, poi fate voi.
Grazie.
Bene, io vi ringrazio,
ci
mancherebbe. Grazie al professor Marcello Di Fazio, all'ingegner Pietro Necci, per essere stati qui in radio a parlare di fisica e non solo.
E
vi ricordiamo, ecco, questi appuntamenti, questi incontri che si terranno gratuitamente presso l'Hotel Turing a partire da venerdì 4 febbraio alle 18, quindi recatevi, rechiamoci tutti per trascorrere, ecco, un momento anche insieme di condivisione. È tutto, grazie per l'ascolto, grazie a voi per essere stati qui.
Grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buona giornata, grazie.
Notizie locali.